Grazie. Allora, grazie. Mi fa molto piacere essere di nuovo a Sarzana, dove sono stata anni fa ad un'altra manifestazione che viene fatta in genere in maggio. Dunque io parlerò di un tema, ne parlerò in maniera molto, molto semplice, molto piana, però un tema che ha una sua complessità, e la creatività è il doppio volto della paura. Per cui nella mia relazione, che adesso vi illustrerò, no, non penso di poter esaurire tutti gli aspetti o tutti i risvolti, per cui diciamo, pensavo appunto che questo incontro diciamo, dovrebbe essere articolato in due momenti, quello, la mia relazione e poi i vostri interventi e vostre domande, in modo da poter approfondire ulteriormente le cose che interessano. E io inizierei con un caso che è stato molto famoso all'inizio del secolo scorso, che viene riportato dai sacri testi di psicologia e di pedagogia, ed è quello di un giovane americano, William Sidis, nato nel 1900 proprio, un bambino prodigio che a 2 anni già leggeva nella sua lingua madre e a 4 poteva già scrivere, addirittura scrivere in francese. A 5 anni questo bambino già elabora una formula matematica originale in cui, attraverso cui si può stabilire il giorno della settimana di qualsiasi evento storico che si è verificato. Ecco, lui non aveva soltanto una prodigiosa intelligenza linguistica e matematica, ma era anche proprio un creativo, cioè a 4 anni ti inventa questa formula matematica, a 8 inventa una tavola logaritmica, scopre, insomma, elabora una tavola logaritmica a base 12. E a 12-13 anni viene ammesso alla prestigiosissima università di Harvard, dove si laurea all'età di soli 15 anni, dopo aver stupito tutti con un'altra teoria ancora sulla quarta dimensione dei solidi. Questo cervellone poteva parlare 7 lingue diverse, tutte correntemente, compreso l'armeno, il turco, eccetera. Insomma, così che poi tutte queste capacità messe assieme ovviamente l'hanno trasformato in una vera e propria star, i giornalisti gli facevano la posta per intervistarlo, la gente voleva sapere tutto su questo metodo SIDIS per applicarlo eventualmente ad altri bambini, per capire insomma come funzionasse un cervello così poliedrico e così geniale. Però a un certo punto qualcosa andò storto e a partire proprio dall'età dei 12 anni questo William incominciò ad avere una serie di defiance, una serie di esaurimenti nervosi. Incominciò ad avere paura del suo successo e incominciò a temere di non riuscire ad essere all'altezza dei suoi record, diciamo, all'altezza di se stesso, di poter deludere in futuro tutte queste persone che avevano questa grandissima aspettativa su di lui, non soltanto la famiglia, ma proprio diciamo l'intera nazione lo seguiva passo passo, no? Un po' come The Truman Show. Che voi conoscerete quel film, eccetera, tutti sono concentrati. E quindi cominciò ad avere paura di queste pressioni che i media e suo padre esercitavano su di lui e alla fine decise di mollare tutto, di lasciare tutto e accettò un modestissimo posto in un ufficio postale di un piccolo luogo purché la gente si dimenticasse completamente di lui. Ovviamente quello di Sidis è un caso eccezionale, però come tutti i casi eccezionali è emblematico e ci insegna qualcosa. E in questo caso ci insegna varie cose naturalmente, che non bisogna esercitare queste pressioni tremende sui bambini e così via, ma che c'è anche un nesso molto importante, molto preciso tra intelligenza ed emozioni, tra successo e insicurezza, tra creatività e paura. È un nesso che, come vedremo, a volte può anche essere produttivo, che altre volte invece può creare dei blocchi e delle difficoltà che poi nel tempo possono diventare insormontabili. Facciamo un passo indietro, ecco, una cosa importante è questa, che dentro ognuno di noi in realtà ci sono due forze di segno opposto. Queste forze sono visibili fin dalla primissima infanzia, cioè da un lato c'è la ricerca di sicurezza nel neonato, che è visibilissima, la ricerca della stabilità, della prevedibilità, nel primo anno di vita il bambino si sente rassicurato dagli orari, dalle routine, eccetera, dalle scadenze, no? Che danno ordine alla sua vita e gli danno sicurezza. E dall'altro però c'è in contemporanea, fin dall'inizio, il bisogno di esplorare, di provare, il fascino dell'ignoto. L'ignoto spaventa, però è anche affascinante. Il bisogno, chi più chi meno naturalmente, perché poi i temperamenti possono essere ovviamente molto molto diversi, il bisogno di mettersi in gioco, la curiosità. Anche un bambino di poche settimane di vita già mostra la curiosità, cioè è molto evidente nel neonato, no? Che esplora con lo sguardo, che cerca di captare tutti gli stimoli, cerca di esplorare gli spazi, ancora non può muoversi, ancora non può spostarsi, però con lo sguardo cerca di esplorare gli oggetti, gli spazi che lo circondano, eccetera. E poi quando può incominciare a muoversi, a gattonare intorno agli 8-9 mesi, comincia a allontanarsi dalle sue fonti di sicurezza per esplorare altri spazi e altri oggetti. C'è un esperimento molto famoso che gli psicologi conoscono, che è riportato da tutti i testi, che è quello del visual cliff, cioè è il test del precipizio, in cui i bambini appunto di questa età che gattonano, che a partire dai chi 7, chi 8, chi 9 mesi, insomma, vengono posti su una lastra di cristallo, cioè da un lato di questa lastra di cristallo, che sta ad un metro di altezza più o meno dal suolo. Allora cosa succede? I bambini si rendono conto, hanno una percezione innata dell'altezza, della profondità, anche se non l'hanno mai sperimentata, anche se non sono mai caduti e si sono fatti male, però hanno questa percezione. E quindi si rendono conto del rischio che possono correre andando su una superficie trasparente, no? Cioè è solida, però è anche trasparente. E quindi inizialmente giustamente si ritraggono, hanno paura di cadere. Ma se la loro mamma si mette dall'altra parte di questa lastra di cristallo e li incoraggia, li incita, sorride, gli fa segno che può avventurarsi, ebbene una buona percentuale di bambini, più del 50%, alla fine la attraversano, pur avendo un po' di paura, e arrivano dall'altra parte. Naturalmente quando arrivano dall'altra parte danno segni di grande contentezza, perché hanno superato una prova importante. Ma che cosa ci dice questo esperimento del visual cliff, il test del precipizio? Ci dice un'altra cosa importante, che si può passare facilmente dalla paura al coraggio. Prima si ha paura, poi però si supera e ci si sente molto contenti per quello che si è fatto. Ecco, in realtà nel corso dello sviluppo, paura e curiosità, paura e coraggio rappresentano un continuum. Prima ho detto ci sono due forze opposte, però poi in realtà rappresentano un continuum, sono due facce della stessa medaglia. Diciamo, su un lato della medaglia c'è la paura dell'ignoto e di tutto quello che è nuovo, diverso, potenzialmente pericoloso, ed è giusto che sia così, perché la paura realistica è necessaria, è frutto della comprensione, frutto dell'intelligenza, cioè l'incoscienza fa correre dei grossi rischi, dei rischi inutili, non consente di vedere i pericoli, di capire quando una situazione è minacciosa oppure no. Quindi l'incosciente in realtà non è un coraggioso, il coraggioso è una persona che ha avuto paura e che è riuscito a superare la sua paura trovando i mezzi motori, cognitivi, intellettuali, emotivi, eccetera, per superare, gli strumenti per superare la sua paura. E sull'altro lato della medaglia c'è invece l'eccitazione della scoperta, del nuovo, cioè fa paura però affascina, cioè la voglia di mettersi alla prova, di scoprire nuove frontiere, di ampliare il proprio campo d'azione spostandone i limiti sempre più in là. Ecco, limiti che naturalmente possono essere di ordine fisico, ma anche di ordine intellettuale, di ordine emotivo. Naturalmente, siccome questi due aspetti sono collegati, più un bambino si sente sicuro nei suoi affetti, più si sente protetto dalle sue figure di attaccamento, più ha fiducia in loro e più è incoraggiato ad esplorare. Le due cose vanno di pari passo, insomma, tentare l'avventura, spingersi oltre, eccetera. Il bambino che resta appiccicato alla mamma non è a 3-4 anni, non è un bambino affezionato alla mamma, è un bambino che ha ancora paura di allontanarsi dalla sua base sicura, dalla sua fonte di attaccamento. Invece il bambino che a 2 anni, 2 anni e mezzo si allontana, esplora, eccetera, e poi è contento di ritornare dalla mamma, è un bambino ben adattato che sa gestire le sue paure, le paure naturalmente dell'età. E questa correlazione, diciamo che risulta molto evidente, questa correlazione tra affetto e coraggio, no? Risulta molto evidente in chi ha dei bambini, in chi li osserva con una certa attenzione. Ed è un dato che emerge anche nella corrispondenza di Mozart. Mozart, il grande musicista, scriveva moltissimo, era un grafomane, quindi ha lasciato molte testimonianze sulla sua vita, nelle lettere che mandava ai familiari. Lui girava moltissimo fin da bambino, faceva i concerti, eccetera, e quindi scriveva lettere familiari agli amici, eccetera. E in una di queste lettere emerge che intorno ai 4-5 anni, lui, che come questo Sidis era un bambino, è stato un bambino geniale, quindi al centro di attenzioni speciali, e trascorse però un periodo di, diciamo, di insicurezza, tra virgolette, in cui chiedeva ossessivamente a tutti se gli volevano veramente bene, cioè lo chiedeva al padre, lo chiedeva alla madre, lo chiedeva anche al giardiniere, lo chiedeva alla cuoca, lo chiedeva alle persone che incontrava, cioè lui voleva essere rassicurato sul fatto che al di là delle sue prestazioni da bambino prodigio, la gente gli volesse bene lo stesso per quello che era. Ecco, questo bisogno di sentirsi amati senza riserve è essenziale, soprattutto nella prima infanzia, è importante sempre, però nella prima infanzia, tra 0 e 6 anni, che è un periodo di formazione dove si mettono le basi della propria sicurezza interiore, è assolutamente essenziale, forse qualcosa che invece è venuto a mancare a quell'altro, a quel William Sidis di cui parlavamo. E questo senso di sicurezza, sapere che ti vogliono bene per quello che sei e non per quello che fai, è un primo deterrente importante, in ordine di importanza e di tempo, contro la paura. E la controprova è che grosse carenze affettive in questo periodo della vita lasciano in genere una persona con delle defiance, la lasciano un po' indifesa, un po' fragile, insicura, e quindi più facilmente preda della paura. Quindi per poter aprirsi al mondo serve molto partire da una base sicura, va bene? Questa base sicura però è importante, non deve essere un bozzolo iperprotettivo. Quello che può andare bene per un bambino nei primi mesi di vita non va più bene quando ha 3 o 4 anni. Bene, che allora se questi adulti che allevano il bambino sono iperprotettivi e non gli lasciano spazio per fare quelle esperienze che invece sono importanti per superare la paura e per sviluppare il coraggio, cioè la fiducia in sé, se ce la faccio sono in gamba, e questo è alla base del coraggio. Ecco, se non si lascia spazio alle esperienze e alle iniziative, allora si finisce per produrre insicurezza, un po' come le carenze affettive, cioè i due estremi alla fine possono toccarsi, cioè carenze affettive ed eccesso di protezione possono entrambe generare insicurezza. A questo proposito c'è una testimonianza molto, molto carina, molto interessante della Montessori in uno dei suoi ultimi libri, che è intitolato La scoperta del bambino, in cui parla di un episodio a mio avviso appunto significativo sul modo in cui bisogna trattare i bambini e cambiare atteggiamento a seconda dell'età che hanno. E dice: un giorno mi trovavo in una delle mie case per bambini, in una classe con bambini più grandi di 5-6 anni, i quali stavano intorno ad una vaschetta dove c'erano dei galleggianti tutti insieme, eccetera. Per caso quel giorno in quella classe c'era anche un bambino di 2 anni e mezzo, il quale avrebbe voluto vedere i galleggianti anche lui naturalmente, però era troppo piccolo, non riusciva a farsi largo, eccetera. E se io osservavo questo bambino, vedevo che lui intanto stava pensando a come risolvere questo problema, e aveva uno sguardo molto intelligente, si capiva che stava pensando, la Montessori dice: avessi avuto una macchina fotografica, avrei fotografato questa espressione così intensa, e poi si vede che il bambino risolve il problema, vede che c'è uno sgabello molto pesante, eccetera, va, lo prende, lo trascina e lo porta dietro ai bambini grandi e incomincia a salire su questo sgabello, e stava per arrivare a risolvere il suo... In quel momento però passa una puericultrice e lo prende in braccio e gli dice: oh poverino, tu non vedi niente, ora ti faccio vedere io. Allora la Montessori si arrabbia moltissimo, dice: ma come, questa mia allieva insomma non ha capito niente, perché gli ha detto vieni caro, vieni poverino, cioè infantilizzandolo, nel momento in cui lui stava risolvendo il problema da solo, che gli avrebbe dato molto orgoglio, no? L'avrebbe portato a tempo. Ecco, questo è un po' il modo in cui si comportano alcuni adulti troppo interventisti che in questo modo però danno al bambino il messaggio implicito: tu sei piccolo, tu non ce la fai, tu devi dipendere da qualcuno, è una cosa che va al di là delle tue possibilità, eccetera, eccetera. Invece riuscire a capire quando il bambino può farcela da solo è molto importante, perché gli serve per superare le sue insicurezze, la sua paura e così via. Lei poi, la Montessori, dice: certo, il bambino vedendo i galleggianti, vedendolo però in braccio alla puericultrice, non provò la gioia che stava per sentire vincendo l'ostacolo con le sue forze, e la visione di quegli oggetti non gli portò alcun vantaggio, mentre il suo sforzo intelligente avrebbe sviluppato le sue forze interiori. La maestra impedì al bambino di educare se stesso senza in compenso portargli alcun bene. Egli stava per sentirsi un vittorioso e si trovò invece tra due braccia soccorritrici come un impotente. E nel suo visino si spense quell'espressione di gioia, di ansietà, di speranza che tanto mi aveva interessato. E rimase l'espressione stupida, dice proprio così, del bambino che non sa come altri agirà per lui. Ecco, se lo stile educativo è di questo genere, man mano si può inibire questa curiosità, questa voglia di intraprendere, queste iniziative che sono alla base del coraggio e del superamento della paura, ma anche poi della creatività, perché uno degli elementi della creatività è anche questo, diciamo i precursori della creatività è anche questo, voglia di fare, di intraprendere. La questione però, ossia il rapporto tra creatività e paura, è complesso. È più complesso di quanto possa sembrare ad un primo sguardo generale, quindi ci sono dei fattori precursori e poi ce ne sono ancora altri, perché per vari motivi. Intanto la paura ha due facce, cioè ne ha una maligna e una benigna. La paura, che è una delle emozioni primarie, fondamentali per la sopravvivenza, che è presente in quasi tutti gli esseri viventi, perlomeno nei mammiferi, negli uccelli e così via, svolge un ruolo positivo perché aiuta a discriminare, aiuta a stabilire delle priorità, a non prendere decisioni avventate, pericolose, sciocche, eccetera. È un'emozione già presente alla nascita. Bene. E inoltre, quando non è eccessiva e si riesce a tenerla sotto controllo, ha il pregio di creare uno stato di tensione, una sorta di eccitazione che può essere più produttiva che improduttiva. Un po' di paura in realtà attiva l'organismo, attiva i processi mentali, attiva la motricità. La paura a questo pregio è un'emozione che trasforma l'organismo all'istante, cioè a gran velocità la mente, quando uno si trova in uno stato di allarme, cioè sotto l'effetto di una minaccia, eccetera, la mente scannerizza, diciamo così, tutti i dati che ha a disposizione, analizza il contesto, le intenzioni del nemico, se c'è un nemico, i pro, i contro, le soluzioni possibili, quelle impossibili, eccetera, eccetera. Quindi c'è una velocizzazione dei processi del pensiero. E nell'organismo si verifica proprio una reazione a catena di tipo chimico, a iniziare dal cervello, che aiuta a reagire agli stress. Allora, com'è questa reazione a catena? Adesso sintetizzo, cioè c'è l'ipotalamo nel nostro cervello che libera degli ormoni che vanno a stimolare l'ipofisi, questa ghiandola, l'ipofisi, produce un ormone che si riversa nel sangue e induce i surreni a produrre un altro ormone. Vengono metabolizzati gli zuccheri, viene regolato l'equilibrio idrosalino del corpo, e così il corpo e la mente sono pronti a reagire agli stress. Quindi ci sono una serie, la paura comporta una serie di modifiche biochimiche nel corpo che diciamo all'origine sono anche positive, cioè quando uno si trova in una posizione. Ecco, quando si è in questo stato di attivazione, allora si possono trovare delle soluzioni a cui magari non si pensava nemmeno nello stato di quiete. Infatti molti scoprono di essere molto più in gamba di quanto non pensassero quando si trovano di fronte al rischio, di fronte al pericolo. E, è vero quindi che una paura troppo forte, troppo violenta fa star male, però è anche vero che una paura moderata può essere salutare. Quindi non bisogna temere che i bambini si trovino in difficoltà o possano avere paura, eccetera, eccetera, perché se è una paura adatta, realistica, normale e così via, può invece essere. Tra l'altro viene anche ricercata come una forma di piacere, come un antidoto alla noia, cioè questo è uno dei motivi per cui i bambini giocano a farsi paura. Ed è anche uno dei motivi per cui la gente, bambini o no, vanno su quegli 8 volanti terribili. Adesso ci sono degli 8 volanti con delle cadute verticali, paurose, eccetera. La gente ha paura, però si diverte, no? Però si diverte. Perché? Perché la paura mette in moto nell'organismo tutta questa reazione chimica. Alla fine uno si sente scaricato e poi anche soddisfatto di avercela fatta, insomma, di... Ed è anche uno dei motivi per cui piacciono i film dell'horror, perché la gente va a vedere i film dell'horror o legge i noir, anche per questo motivo. Il famoso regista di film gialli, eccetera, Alfred Hitchcock, che tutti ovviamente conoscono, scrive nella sua biografia, ha scritto una biografia, in cui racconta che una volta, quando era ragazzo, suo padre, per punirlo di una marachella, di una monelleria che aveva fatto, si era accordato, un padre non molto psicologo bisogna dire, si era accordato con un suo amico poliziotto per fargli trascorrere un'intera notte in prigione, in carcere. Vedete, i metodi tradizionali, no? I metodi di un tempo, eccetera. Allora, però, siccome non tutto il male viene per nuocere, lui spiega che quella notte lui l'ha passata in preda alla paura: cosa mi capiterà, mi condanneranno, quanto tempo starò qui dentro, eccetera. Però dice che la sua immaginazione si è messa in moto, perché la paura ha questo effetto, mette in moto l'immaginazione, se non è terrore, se non è panico. E quella notte la sua mente lavorò moltissimo. E lui dice, forse è di lì che io ho iniziato quel percorso che poi mi ha portato ad avere questo gusto per queste storie noir, gialle, eccetera, che forse è stato, diciamo, il click che ha fatto scattare questa mia grande passione. E d'altronde, come Hitchcock, molti altri registi e scrittori hanno trovato ispirazione nella paura e hanno giocato con questa emozione, producendo anche opere di notevole livello creativo. Quindi vedete come paura e creatività possono collegarsi anche in senso positivo, che ne so, Edgar Poe, ma che ne so, Stephen King, per parlare di un contemporaneo, ma poi film di Spielberg, ma anche Dario Argento, moltissimi altri, anche donne, Agatha Christie, oppure quella Dorothy James, di cui è uscito un film molto interessante, un thriller interessante, I figli degli uomini, non so se l'avete visto, uscito da poco, anche lei è autrice di molte storie di paura. Ecco, la paura è stata una grande ispiratrice della creatività. Chiunque di voi poi potrebbe portare altri esempi, cioè è stata una forza propulsiva, cioè non solo non frena, ma mette in moto, consente di vedere e descrivere queste pulsioni che originano dall'inconscio, di immaginare scenari futuri, fantascientifici, di riflettere sul nostro stile di vita, sui rischi che stiamo correndo e di come risolverli creativamente. Quindi sia gli spettatori dei film dell'horror che i lettori dei libri del brivido provano piacere nel farsi spaventare, perché proprio per il motivo che dicevo prima, perché la paura è un'emozione che attiva mente e corpo, crea interesse, eleva il livello di attenzione, eleva molto il livello di attenzione e crea anche eccitazione fisica per quella reazione a catena di tipo biochimico di cui vi ho detto prima. Naturalmente diverso è quando la paura è troppo intensa oppure diventa cronica, cioè perché la paura normale ha un picco, poi dovrebbe diminuire, finito l'evento, superata la situazione, eccetera. Invece a volte si trasforma in angoscia, si trasforma in ansia, diventa panico. Ecco, in questi casi ha un effetto paralizzante sull'azione, sul pensiero e naturalmente anche sulla creatività. E nel tempo può produrre uno stato ansioso e depressivo, quello che probabilmente è successo anche a William Sidis, e riduce la fiducia in se stessi, la voglia di intraprendere, la voglia di sperimentare. Allora si può assistere a dei veri e propri blocchi dell'azione, del pensiero, eccetera. Non so, l'atleta pensa di non poter più riuscire ad essere all'altezza del proprio record. L'insegnante viene preso dal panico ogni volta che deve entrare in classe perché ci sono ragazzi violenti che non riesce a tenere a freno. Lo scrittore ha il panico del foglio bianco, prima riusciva a scrivere con una certa fluidità, all'improvviso. L'imprenditore è angosciato di non riuscire a tenere il passo con le richieste del mercato e così via. L'alunno preferisce non fare domande nella paura di fare delle figuracce. Ecco, chi ha studiato questi blocchi della creatività li ha divisi un po' in due, questi deterrenti, insomma, della creatività li ha divisi in due blocchi. Ce ne sono a carattere percettivo, cognitivo, cioè non, per esempio, quando si è in questo stato non si riesce a, ci si concentra per esempio su dei dettagli rilevanti, quando si osserva la realtà non si usano tutti i sensi, si confondono le cause con gli effetti, non si riesce a definire i termini di un problema e così via. E poi ci sono dei blocchi emotivi legati al senso di sicurezza e all'immagine di sé, il timore di sbagliare appunto, oppure un bisogno esagerato di rassicurazione, oppure la paura del giudizio degli altri, oppure il ricordo di insuccessi precedenti che interferiscono e creano quindi un'attesa di tipo negativo, oppure anche la paura di non essere abbastanza politically correct, la paura di uscire dalle linee ufficiali, perché questo porterebbe alla disapprovazione, eccetera, eccetera. Ecco, sul piano pedagogico, ovviamente, per contrastare l'azione di questi deterrenti di ordine percettivo, cognitivo o emotivo, cosa bisogna fare? Naturalmente serve dare fiducia, serve creare un clima favorevole alla ricerca e alla sperimentazione, serve rispettare le idee divergenti, quelle che escono dalla normalità, il che non vuol dire bizzarria, sono due cose diverse, evitare di sottolineare puntualmente ogni smacco, soprattutto con i bambini, perché i bambini ovviamente sbagliano, perché non hanno ancora una padronanza, una conoscenza tale, ma l'errore può essere produttivo. Ecco, l'insegnante bravo è quello che sa sfruttare, sa utilizzare gli errori in senso costruttivo. Accettare quindi anche di prendere in considerazione punti di vista diversi e naturalmente evitare l'effetto Sidis, cioè non esercitare una pressione eccessiva, non circondare un bambino di attesa eccessiva che poi non gli creano uno stato di paura della performance e quindi di non poter evolvere secondo i suoi tempi e secondo la sua sensibilità. Quindi anche una accelerazione eccessiva dello sviluppo è sbagliata. Ecco, un esempio interessante su questo dare fiducia, stimolare, favorire il pensiero divergente, ce lo porta un premio Nobel per la fisica che si chiama Richard Feynman, il quale ha raccontato una volta che un modo con cui suo padre cercava di stimolarlo quando era ancora un bambinetto piccolo, cercava di stimolare la sua intelligenza divergente, la sua creatività, era quello di chiedergli di immaginare di essere una piccolissima creatura che viveva nascosta in un tappeto del soggiorno. Allora gli diceva: cerca di guardare il mondo, come vedresti il mondo se tu fossi una piccola creatura dentro a quel tappeto? E per far fronte appunto a questa sfida, Feynman cosa doveva fare? Doveva cercare di entrare nella pelle, nella mente di questa creatura immaginaria e sforzarsi di guardare il mondo da un'ottica completamente diversa dalla sua. E lui, secondo lui, dice che questo gli è servito, probabilmente gli è servito questo esercizio che faceva spesso con suo padre anche per le sue ricerche scientifiche. Ossia per crescere con un pensiero più flessibile, per sentirsi soprattutto autorizzato, ecco questo è importante nell'infanzia, sentirsi autorizzati ad avere delle idee personali, a vedere cose che altri magari non vedono in quel momento, un punto di vista non convenzionale, non essere sgridato perché non sei in linea con l'ufficialità, eccetera. E questo lui dice, in fondo, io credo che mi sia servito per mettere in discussione una serie di teorie che sembravano collaudate e immodificabili e che invece non mi convincevano. Quindi sentirsi autorizzati a esprimersi è molto importante. Perché la paura della disapprovazione può essere paralizzante, soprattutto in età evolutiva. E naturalmente non dipende soltanto dallo stile educativo, ma può dipendere da molti fattori, per esempio dal clima che c'è in una comunità anche. Per esempio in alcuni ambiti lavorativi esprimere i propri punti di vista diversi da quelli del capo o da quelli della maggioranza può significare non fare carriera, venire isolati, essere guardati con sospetto. A volte nelle aziende ci si lamenta perché non c'è abbastanza creatività, poi uno va a vedere e c'è invece questo tipo di paura, paura di mettersi in mostra, paura di contraddire qualcuno che conta e questo ovviamente paralizza. E così molti non aspettano nemmeno di essere censurati, ma si autocensurano in anticipo, cioè si guardano bene dall'esprimere un'idea divergente, un dubbio, così via, perché non è facile reggere la tensione creata dalla disapprovazione del gruppo, l'isolamento che verrebbe dall'essere l'unico che sostiene una certa idea. E questo è anche il motivo per cui spesso i gruppi molto coesi, cioè è bello che un gruppo sia coeso naturalmente, però rischiano il conformismo perché per essere coesi, per andare tutti d'accordo, possono reprimere il dissenso, possono reprimere idee un po' diverse, idee divergenti e così via. Invece, diciamo, il creativo è una persona che deve osare e anche uscire dagli schemi di tanto in tanto. Ecco, un noto matematico che si chiama William Byers ha scritto un libro che è stato tradotto in italiano dal titolo Come pensano i matematici, in cui affronta il tema della creatività in matematica, no? Chi non conosce a fondo la matematica pensa che la matematica sia la scienza esatta, dove proprio la creatività non c'entra niente, e invece lui dice no, anche nella matematica c'è della creatività, soprattutto in questa nostra epoca postmoderna dominata dalla complessità, troppo rigore blocca la creatività. E lui dice che la paura di uscire dai percorsi collaudati anche in matematica non consente di esplorare vie nuove e fa l'esempio della matematica applicata al mondo biologico. gli dice è stata poco applicata al mondo biologico, bisogna trovare delle nuove vie, delle nuove soluzioni. E vi cito una frase che leggo tra virgolette, dice questo Baez: bisogna sentirsi a proprio agio con i paradossi, con la tensione creativa, con le idee nuove e disordinate. Non bisogna procedere in maniera pedissequa. Le idee troppo perfette e formalizzate sono morte, mentre quelle ambigue e paradossali sono piene di possibilità che ci portano in nuove direzioni, ci fanno vedere altri punti di vista. Ecco, io credo che la stessa considerazione che vale per la matematica, ovviamente ancor di più vale per altri ambiti, si applica benissimo ad altri ambiti. Cioè, chi insegna scrittura creativa sa che gli allievi devono, come prima cosa, leggere moltissimo, ovviamente, ma come seconda cosa osare liberarsi da tutte quelle rigidità, quelle difese, e anche rischiare di sbagliare, cioè in altre parole fare questo sforzo di uscire dagli schemi, da certe, diciamo, modalità collaudate di espressione che poi non consentono il libero gioco delle associazioni, l'emergere di intuizioni, di idee spontanee e originali che sono poi alla base della creatività. E anche avere una base culturale sufficientemente ampia che consenta di fare delle contaminazioni tra saperi diversi. Ecco, questo è anche molto importante. Se uno è molto chiuso nella propria disciplina, rischia di essere meno creativo. Se invece ha una cultura abbastanza ampia, che gli consente di fare dei collegamenti, di trovare delle analogie, è avvantaggiato. Ecco, Freud, il grande Sigmund, direbbe che bisogna consentire al processo primario di connettersi col processo secondario. Che cos'è il processo primario? Il processo primario è quel pensiero fluttuante che non segue un percorso logico definito, che va per analogie, che si lascia trasportare dalle sensazioni del momento, dalle libere associazioni, che si collega, che emerge nei sogni, eccetera, eccetera, che si collega ai contenuti inconsci, che si collega a ricordi completi o parziali di esperienze diverse, eccetera, eccetera. Invece il processo secondario è il pensiero logico, la coscienza, l'azione controllata, la conseguenzialità, il concatenarsi dei contenuti e delle forme in un tutto significativo e comunicabile. Entrambe le forme di pensiero sono necessarie per arrivare a un prodotto creativo. Se ci si ferma soltanto al pensiero primario, si rischia di non avere un qualcosa di coerente e di costruttivo da poter anche comunicare, eccetera. Però solo logica, fredda, eccetera, non consente di far emergere questi contenuti molto produttivi, diciamo ancora informi, che devono trovare una loro forma, una loro collocazione. Ecco, tra l'altro c'è una testimonianza di Mozart, sempre il grandissimo, in cui emerge che lui, senza saperlo ovviamente, cercava di collegare queste due forme di pensiero. C'è una lettera, lui era un grafomane, vi dicevo, scriveva moltissimo, scriveva le sue sensazioni, era molto libero nell'espressione scritta, eccetera, dice in una lettera a un amico, dice: passeggiando in carrozza o dopo un buon pranzo, I pensieri si affollano nella mia mente in modo quasi giocoso, così libero, libera associazioni, sensazioni di vario tipo, magari anche gastriche, no? Dopo il buon pranzo, eccetera. Da dove arrivano e come? Non lo so. Quando mi piacciono li tengo a mente, li canticchio a bocca chiusa, e quando il mio tema si è formato, ecco arrivare un'altra melodia che si concatena alla prima. Allora cerco di dare un ordine e l'opera nasce. E allora che la mente afferra l'intera composizione, come fa uno sguardo con una splendida immagine. Ecco, vedete, all'opera i due processi, primario e secondario, descritti scientificamente dallo psicanalista Sigmund Freud. Naturalmente non c'è un'unica via per mettersi in contatto con i propri contenuti inconsci, diciamo, con il proprio bagaglio di esperienze passate, con le proprie sensazioni e così via, ma ci possono essere vie diverse e ognuna deve trovare la propria. Per esempio le filosofie orientali questa apertura al processo primario la trovano attraverso la meditazione. Cioè nella tradizione taoista, ma anche nel buddismo, l'artista prima di iniziare un'opera, per esempio non so, il pittore, cerca di liberarsi da tutti i condizionamenti, da tutte le sovrastrutture. Naturalmente ha un bagaglio culturale come base, però per poter seguire la sua ispirazione deve liberarsi anche dalle sovrastrutture e lo fa attraverso un periodo di meditazione. Cioè per sbloccare le sue idee, eccetera, una sorta di igiene mentale, diciamo così. Il che ci dice anche l'importanza che il silenzio assume in una certa fase della ricerca creativa. Cioè gli stimoli culturali sono fondamentali, però troppo rumore, tra virgolette, rumore in senso metaforico, come un eccesso di stimoli, può ostacolare la formazione di questo delicato intreccio tra processi secondari e primari. Quindi c'è un momento in cui uno si coltiva e poi un momento in cui uno cerca di mettersi in collegamento con se stesso, di concentrarsi, eccetera, che ci porta a riflettere su quell'eccesso di informazioni che provengono dal mondo mediatico. Oggi noi siamo immersi in questo mondo mediatico. A volte anche contro la nostra volontà, non so, a volte andiamo in un ristorante, vorremmo stare tranquilli, invece c'è un televisore a tutto volume, eccetera, e non possiamo non solo pensare ma nemmeno parlare. Ecco, siamo interconnessi attraverso molte tecnologie e questo può essere positivo perché ci arricchisce, ci stimola, le email, sms, il telefono, la televisione, eccetera, però se uno vuole fare qualcosa di creativo deve anche sapere trovare spazio per il silenzio, perché questo silenzio consente di rielaborare, di concentrarsi, di cogliere l'essenziale, di ritrovare se stessi, di mettersi come Mozart, no? Che si ascoltava, lui non sapeva da dove venivano queste cose, però si ascoltava e poi elaborava. Ok, a questo punto si impone però una precisazione importante. Detto tutto questo, c'è una cosa importante. Se innegabile che la paura può bloccare la creatività per tutti i motivi che sono stati detti e forse per altri ancora, non è però altrettanto vero il contrario, cioè che basta liberarsi della paura per realizzare un prodotto creativo. Allora, liberarsi dalla paura è importantissimo, è un passo importante, però non è sufficiente, cioè ci vogliono ovviamente anche altre condizioni. Allora, chi ha analizzato, chi ha fatto degli studi sulla vita delle persone creative sa che dietro ai loro prodotti c'è sempre anche un grosso lavoro, c'è sempre una grossa preparazione, c'è molta applicazione, è raro che così venga fuori qualcosa all'improvviso, e anche una grossa forza interiore che consente di reggere appunto quei momenti di incertezza, di dubbi e di critiche legate alla novità. Cioè molti creativi non trovano una solidarietà quando hanno un'idea completamente nuova, pensate al povero Galilei che cosa gli è successo. Insomma, ecco, questo per esempio è quello che emerge da un libro molto interessante, Intelligenze creative di Howard Gardner, dove questo autore esamina la vita, le opere, la formazione e le caratteristiche di 7 personaggi che si sono espressi ad alti livelli, ognuno in ambito diverso, da Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, la coreografa Martha Graham, Thomas Eliot, Gandhi, eccetera, eccetera. Lui dice c'è anche una grossa preparazione, c'è anche un grosso impegno, e questo emerge anche dalla biografia di Mozart, che io ho avuto modo di leggermi, per questo cito sempre Mozart, perché l'anno scorso era l'anno di Mozart, e quindi ho approfondito abbastanza la vita di questo grandissimo. Ecco, lui era un bambino geniale, molto precoce tra l'altro, eccetera, e aveva sicuramente un cervello musicale e un grosso talento, però ha trovato anche dei bravi maestri, maestri eccezionali, prima suo padre, che aveva in casa ovviamente, e in seguito altri che lo fecero studiare, lo fecero progredire, in particolar modo uno dei figli di Bach, quel Christian Bach, che è stato suo maestro per vari anni. Ecco, con Bach e Mozart studiò moltissimo, prima di produrre, cioè lui come esecutore era bravissimo già da piccolo, però come compositore originale, secondo i critici diciamo, più informati, eccetera, diventa veramente originale intorno ai 20-21 anni. Anche se prima ha scritto della musica, però era musica che si rifaceva ad altri autori precedenti, erano cose arrangiate, musiche arrangiate su autori precedenti, su cui lui si esercitava e così via, poteva portare delle modifiche, eccetera. Quindi, pur essendo dotatissimo, Mozart raggiunge la sua pienezza artistica anche lui dopo anni di studio, dopo anni di esercizio, applicazione, ma applicazione a fondo, non una cosa superficiale, insomma, quindi assimilando anche ciò che altri avevano fatto prima di lui, anche con umiltà, no? Mettendosi in una posizione di umiltà nei confronti di chi l'aveva preceduto e poi in contatto con la cultura culturale, con la cultura musicale del suo tempo, a cui lui poi ha fatto fare un passo ulteriore. Ecco, questa fase rappresenta un momento importante della formazione di chiunque, di qualsiasi tipo di... Anche i Beatles, se uno analizza la loro formazione, i Beatles provavano, riprovavano, ci lavoravano moltissimo sulle loro canzoni. Poi a noi sembra una cosa venuta fuori così spontaneamente, come se fosse venuta fuori lì per lì. In realtà ci sono dei documenti da cui risulta che lavoravano moltissimo, giorni e giorni. Poi erano in gruppo, c'era una sorta di brainstorming tra di loro e così via. Allora, questa, diciamo, fase rappresenta un momento importante da non trascurare della formazione di chiunque e anche di qualsiasi tipo di creatività. Perché adesso io ho citato sempre delle creatività ad alto livello, però ci sono forme di creatività quotidiane, diciamo, in campo molto diverse, meno eclatanti, di cui magari non si parla, che però sono estremamente importanti nella vita delle persone, nella vita di tutti i giorni, che servono per risolvere problemi di diversa natura, servono per rendere la vita più gradevole, più scorrevole, più interessante, più dinamica, eccetera, quindi sul lavoro, a scuola, cioè, quindi la creatività non è soltanto quella che si esprime a livello dei grandissimi, cioè questi ci servono per capire i meccanismi, diciamo, però poi si può iscrivere a tutti i livelli, sul lavoro, a scuola, in famiglia, anzi è lì che ce n'è più bisogno, nelle relazioni sociali, in cucina, pensate tutti i cuochi, noi siamo un paese pieno di cuochi geniali che si inventa continuamente ricette nuove e così via. Va bene, e poi c'è un altro aspetto però da considerare, e con questo poi finisco e abbiamo tempo per discutere, cioè quando noi pensiamo, diciamo creatività, pensiamo sempre a qualcosa di positivo, è vero? Cioè creatività positiva, però non tutta la creatività è positiva, cioè ci sono forme di creatività distruttive, forme di creatività ingannevoli. Cioè, pensiamo alla creatività che possono avere certi criminali d'alto livello, d'alto bordo, truffatori, ne abbiamo un esempio, no? Infinito, bugiardi incalliti, veri e propri artisti del crimine, dei veri e propri artisti, perché intelligenti, creativi, trovano solo i pizzini, queste cose terribili, uno non ci penserebbe mai, eccetera. Ecco, artisti del raggiro, dell'inganno, eccetera. Naturalmente quando andiamo al cinema, quando leggiamo un noir, ne restiamo affascinati, però nella realtà le cose sono diverse, perché poi ovviamente questa creatività diventa pericolosa per la comunità. Ma pensiamo anche alle armi nucleari, pensiamo a certe armi di distruzione di massa. Cioè, in queste tecnologie c'è molto lavoro, c'è moltissima intelligenza, c'è anche molta creatività, cioè sono frutto anche di ricerche, vengono sfruttate ricerche scientifiche, ricerche tecnologiche e così via, ciò non toglie che siano spaventose, che facciano paura, e in questo caso si tratta di una paura più che giustificata, naturalmente. E un'altra forma di creatività che abbiamo continuamente sotto gli occhi, e che non possiamo fare a meno di vedere e anche di ammirare, sebbene non sia del tutto limpida, è quella della pubblicità. Oliviero Toscani non sarebbe assolutamente d'accordo su quello che io dirò a questo momento, ma poi voi andrete a sentirlo dopo e quindi vi farete... Spero che non sia qui perché sennò mi investe, mi insulta, eccetera. Ecco, è buono o cattiva la pubblicità? Boh, dipende. Cioè, i creativi che fanno pubblicità conoscono il loro mestiere, alcuni sono dei veri artisti, su questo nessuno discute. La loro creatività però è ambigua, li porta ad usare qualsiasi mezzo pur di vendere, anche l'inganno, anche la persuasione, anche la seduzione. Ormai i pubblicitari sono degli espertissimi psicologi, oltre che degli artisti, però non è che tutti siano degli artisti, alcuni lo sono, altri meno. Comunque psicologi esperti sì, conoscono le motivazioni consce e anche quelle inconsce, cercano di condizionarci, di raggiungere il nostro inconscio, di manipolare le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre vulnerabilità, puntano molto sulle nostre vulnerabilità, il nostro narcisismo, il bisogno di essere uguale a tutti gli altri, se no uno si sente a disagio, le nostre debolezze. Utilizza anche i sensi di colpa, per cui il genitore è costretto a comprare il telefonino al bambino perché si sente in colpa, perché è spesso assente, oppure perché ce l'hanno gli altri bambini, eccetera, eccetera. È vero che non sempre queste operazioni vanno in porto, per fortuna, e che non sempre il consumatore si lascia manipolare, perché poi il consumatore accorto usa poi anche la sua intelligenza e quindi capisce certe cose, però ci sono anche esempi famosi di grande manipolazione nella pubblicità. Ve ne porterò soltanto uno. Quando negli anni 50 negli Stati Uniti le università americane fecero i primi studi sugli effetti, no, ottennero i primi risultati sugli effetti che il fumo aveva sulla salute, e scoprirono che il fumo può far venire il cancro non solo a chi fuma, ma anche ai fumatori passivi, insomma a quelli che stanno vicino a coloro che fumano. A quel punto le grandi produttrici, le grandi aziende produttrici del tabacco americano si allarmarono moltissimo. Perché gli affari stavano andando male, la gente allertata da questi studi i cui risultati cominciavano a circolare, fumava meno, anni 50 del Novecento. Quindi le grandi compagnie del tabacco statunitensi si rivolgono a un brillantissimo psicologo dell'epoca che si chiama John Watson, è tra l'altro uno dei fondatori di una corrente psicologica molto importante, si chiama comportamentismo, e indubbiamente intelligente, geniale, eccetera, il quale orchestrò una serie di campagne pubblicitarie talmente seduttive, talmente affascinanti, talmente manipolative, da capovolgere completamente la situazione. La gente riprende a fumare e addirittura da spostare quel divieto del fumo che c'è negli Stati Uniti e che adesso c'è anche in Italia nei luoghi pubblici di almeno mezzo secolo. Di circa mezzo secolo, e lo fece usando la sua cultura, la sua creatività, in particolare usando le star di Hollywood, cioè tutte fumavano le star di Hollywood in quell'epoca, dalla Rita Evora, Humphrey Bogart, eccetera, quindi l'uomo il duro, l'uomo virile doveva fumare, ma anche la donna affascinante doveva fumare, quindi diffondendo quest'idea della necessità del fumo, non solo, ma andò ben oltre, così che molti si convinsero che non solo il fumo non faceva male, ma faceva bene perché attivava l'organismo, quindi chi fumava stava. Questo grazie alle intuizioni e alla conoscenza che questo psicologo aveva della psiche umana. Era molto bravo, ha messo la psicologia al servizio del marketing e ha ottenuto questi risultati sensazionali, naturalmente agendo su più fronti, sia grandi cartelloni pubblicitari che c'erano per strada, sulle riviste, eccetera, ma anche molto attraverso le star di Hollywood. Infatti spesso al cinema, no? Viene fatta una pubblicità nascosta, c'è l'attore che beve la Pepsi o cose di questo genere. Vabbè, su. Allora, io penso che sia importante saper distinguere in questo campo la creatività che ci può essere in questi prodotti pubblicitari, e sicuramente c'è. Oliviero Toscani è sicuramente creativo, è un genialoide in gamba, eccetera, eccetera. però dalla manipolazione, perché uno può fare un prodotto creativo, però il prodotto creativo può essere manipolatorio ugualmente, anzi più è ben fatto, più riesce a manipolare la gente. Ecco, quindi io non dico che bisogna averne paura, che sarebbe eccessivo, però essere vigili e consapevoli, questo sì. Perché? Perché poi c'è di tutto. Perché la maggior parte delle pubblicità oggi non parla soltanto delle caratteristiche del prodotto. Una volta era così, la pubblicità ingenua parlava delle caratteristiche del prodotto e c'erano delle regole di questo genere, ma parlo anni 30, anni 40 del Novecento, eccetera. Poi le cose sono cambiate e oggi la pubblicità può trasmettere filosofie di vita, visioni del mondo, opinioni, cerca di creare mode, di promuovere mentalità, di fidelizzare ad un brand i bambini fin da piccolissimi, cerca soprattutto di creare un alone piacevole intorno al prodotto in modo che l'acquisto avvenga automaticamente, senza ripensamenti. Ecco perché dico, loro facciano il loro mestiere, lo fanno benissimo, sono dei grandi artisti, eccetera, eccetera, però noi consumatori cerchiamo di essere più consapevoli, anche perché io ho in mente alcune pubblicità di moda per bambini, che si sono viste anche ultimamente sui giornali, eccetera, con marchi molto noti e di successo, estremamente ambigue, molto sessualizzate. Bambini in pose seduttive, con sguardi allusivi, eccetera, che portano all'idea che il bambino non è un bambino ma è un piccolo adulto, no? Che ha già tutte delle perversioni un po' che possono avere gli adulti, eccetera. Questo per vendere questi abiti per bambini, tanto da sembrare ideate da pedofili, cioè pedofili creativi finché si vuole, però pedofili. Ecco, quindi noi non possiamo fare nulla contro il marketing è potentissimo, quindi per carità, nessuno cerca di fermarlo, poi il mercato, per carità, è una forza, eccetera. Però non dovrebbe essere lui a dettare certe leggi, cioè il mercato è nella società, è all'interno della società. Il mercato non è la società. Ecco, se lui incomincia a dettare le leggi, la filosofia, eccetera, allora bisogna stare un po' attenti. Le regole dovremmo metterle noi, non il mercato. Insomma, ecco, questo per dirvi che così come la paura ha due facce, cioè una faccia benigna e una maligna, anche la creatività può avere due volti. Allora, a volte viene utilizzata a fin di bene, e a volte invece no, e quindi sta a noi, alla nostra intelligenza, alla nostra sensibilità, anche alla nostra preparazione, no? Sia per quanto riguarda il processo secondario che primario, per rifarmi a Freud, per capire che cosa è buono, che cosa è utile e che cosa invece ci può creare dei problemi. Questo in rapporto al contesto, naturalmente, e alle finalità che vogliamo raggiungere. Va bene, io mi fermo qui.